La comunicazione del dottor Renato Manbretti, l'ospedale di San Gerardo in Monza nei secoli XIII e XIV. Prego.
Punto di partenza obbligato per chi voglia occuparsi della storia dell'ospedale di San Gerardo di Monza nei suoi primi secoli di vita è senza dubbio la figura del fondatore, Gerardo Tintore, un laico vissuto nel borgo Brianzolo durante la seconda metà del XII secolo. La sua opera a favore degli ammalati e la sua fama di santità ebbero a livello locale echi tanto profondi da radicarne in modo definitivo la venerazione nella coscienza collettiva della popolazione monzese, a partire dagli anni immediatamente seguenti la sua morte e nei secoli successivi sino ai nostri giorni. Dunque una figura molto conosciuta, venerata ed invocata, quella di Gerardo Tintore, almeno a livello locale. E tuttavia pochi sono i dati storici che ne possono costituire una biografia certa, non leggendaria. Oscuri i natali, sconosciuta la data di nascita e buona parte della sua vita, possiamo solo affermare che egli fu presente, in qualità di ministro dell'ospedale da lui voluto, alla convenzione del 19 febbraio 1174 tra l'arciprete della Chiesa Monzese, Oberto da Terzago, e i consoli del comune, quello che impropriamente finisce per essere considerato l'atto di fondazione dell'ospedale stesso. Sappiamo inoltre che nel 1198 effettuò un'investitura a un privato di terre di proprietà dell'ospedale sito a San Fiorano, che fu ministro dell'ospedale sino al 6 giugno 1207, giorno della sua morte. Questi dati e la successiva tradizione geografica, alimentata in modo particolare dal trecentesco cronista monzese Buonincontro Morigia, possono essere oggi collocati nel più vasto ambito della nascente spiritualità laicale del XII secolo, grazie ai recenti contributi di Jean Leclerc e Giorgio Picasso, inseriti nel volume miscellaneo Gerardo Tintore, il santo di Monza. Gerardo morì nel 1207. A partire dal 1230, nei documenti che lo nominano, gli vennero attribuiti gli appellativi di Beato e Santo, segno inequivocabile dell'immediato formarsi della tradizione, certamente orale prima che scritta, della sua fama di santità e del legame particolare stabilitosi con la popolazione monzese. È dunque inevitabile che sulla figura di Gerardo si accentrasse generalmente l'attenzione della storiografia più o meno recente, catalizzata dall'indubbia e motivata popolarità del fondatore dell'ospedale di cui ci stiamo occupando. Tra i vari interventi a questo proposito, val qui la pena di ricordare i più significativi. Alla fine del XVIII secolo, Anton Francesco Frisi, nelle memorie storiche di Monza e sua corte, e ancora recentemente Gianluigi Barni, nel saggio intitolato Dall'età comunale all'età sforzesca, leggono le vicende dell'ospedale in chiave politica, sottolineando l'esistenza di un continuo antagonismo tra Chiesa e Comune monzese. Ma già agli inizi del nostro secolo, Giuseppe Riva, nello studio San Gerardo e il suo ospedale, nei documenti dei secoli XII e XIII, metteva parzialmente in crisi tali convincimenti, grazie ad una puntuale analisi dei documenti da lui esaminati. Meno frequentato risulta invece il tentativo di ricostruire la vita interna dell'ospedale, le modalità di attuazione di quei principi di carità che ne avevano ispirata la fondazione. Questo certamente anche per la povertà della documentazione inerente a questi primi secoli. Compito di questa comunicazione sarà dunque di cercare di addentrarsi in modo più analitico e completo di quanto sia stato fatto in precedenza in tale direzione, anche sulla scorta di alcuni documenti rimasti inediti. Punto di partenza è ancora una volta la carta di convenzione del 1174. Essa rivela l'intenzione del fondatore, che nella distribuzione dei controlli superiori volle certamente salvaguardare l'autonomia e la specificità dell'ospedale. Si può infatti constatare che la ratifica delle nomine degli avvocati è affidata al comune del borgo, mentre all'arciprete tocca investire il ministro eletto dai conversi, ma anche dai consoli del comune e dai canonici della chiesa monzese. L'ospedale, in segno di sottomissione, si impegna ad offrire due ceri in occasione della festa del santo patrono San Giovanni Battista. Si precisa inoltre che l'arciprete avrebbe potuto rifiutare l'investitura del ministro qualora l'avesse ritenuto indegno di accedere a tale carica. Alla Chiesa e al Comune non è riconosciuta l'autorità di imporre qualcuno come converso o di alterare i possedimenti dell'ospedale. La fondazione voluta da Gerardo si riconosce dunque in autorità superiori, la Chiesa ed il Comune, e tuttavia si riserva una sua autonomia, caratterizzata dalla vocazione laicale del fondatore e dalla sua spiritualità, come ha ben messo in rilievo il Picasso nel contributo ricordato in precedenza. Tra i pochi atti che la documentazione ci ha conservato, una parte notevole è costituita dalle nomine dei ministri che si sono succeduti alla guida dell'ospedale. Alla fine del mese di febbraio del 1208 venne eletto, secondo le regole stabilite dalla Convenzione del 1174, Benno Magatello, probabilmente il diretto successore di Gerardo. Tale convenzione venne rispettata anche nelle successive nomine: 18 febbraio 1230 Guglielmo Seratonus, 1 giugno 1247 Moscardus Liprandus, 18 ottobre 51 il nome del ministro sull'atto di nomina è attualmente illeggibile. L'11 aprile 1286 è lo stesso ministro, frater Ottobellus Rabia, a rinunciare alla carica nelle mani dell'arciprete della Chiesa di Monza, avvocato degli avvocati, dopo aver constatato che la sua elezione non si era svolta in modo regolare, ma essa dovette in seguito essere riformulata secondo la consuetudine, se nel 1296 lo stesso Ottobello, in qualità di ministro dell'ospedale, investì terre privati. La carta del 1286 è interessante perché mostra che nell'elezione era intervenuta la sola autorità ecclesiastica, la quale però aveva ribadito che in tale intervento non si era arrogata più dei diritti che strettamente le competessero. Un caso simile e contrario si presentò il 2 luglio 1308, quando venne rieletto il ministro Gamondus Boganus, che aveva rinunciato alla prima elezione ritenendola irregolare, poiché ad essa avevano partecipato i rappresentanti del Comune, ma non quelli della Chiesa. Entrambi i fatti mi sembra che mostrino in modo esplicito come, nonostante tentativi operati in direzioni diverse, la Convenzione del 1174 fungesse ancora da termine normativo per le nomine dei ministri dell'ospedale, almeno sino agli inizi del XIV secolo. La procedura che essa prevedeva può essere considerata dunque uno stabile punto di equilibrio tra le forze sociali presenti nel borgo e coinvolte per interessi di diversa natura con l'ospedale stesso, ed anche un'efficace garanzia di quell'autonomia gestionale che, come si è rilevato, Gerardo aveva cercato di salvaguardare sin dagli inizi della sua opera. L'equilibrio di forze stabilito con la Convenzione del 1174 venne meno nei primi decenni del secolo XIV, quando Monza entrò nell'influenza della signoria viscontea. Infatti, sia l'elezione del 9 maggio 1335, ministro Dominicinus de Liprandis, in sostituzione del defunto Petri de Brixia, che a quella del 20 ottobre 1351, ministro Ottorollus de Birinzago, avevano partecipato solo i canonici del capitolo di San Giovanni e non era stata più invocata l'invalidità da parte del Comune. L'assenza di uno dei protagonisti delle precedenti elezioni non può essere facilmente spiegata per la mancanza di dati in proposito. Del resto sappiamo che il Comune non aveva rinunciato completamente a interessarsi delle istituzioni caritative presenti nel borgo, se i problemi dell'ospedale di Santa Marta, fondato dai disciplini poco dopo la metà del XIV secolo, vengono discussi sul finire dello stesso secolo in una seduta comunale. I documenti che riguardano l'elezione del 1335 e quella del 1351 sono più ricchi di indicazione di quelli del secolo precedente. Si viene così a sapere che la cerimonia dell'investitura al ministro dei beni dell'ospedale prevedeva che il neoeletto prendesse materialmente in consegna l'edificio ed i beni ad esso connessi, toccando catenacci, serrature di porte e finestre e la fune della campana. Sollecita risulta inoltre la preoccupazione dei canonici di San Giovanni di sostituire il ministro defunto, dato che per i conversi la mancanza di un'autorità si rivela non modicum damnosam et in anima seorum enormiter periculosam. La vita dell'ospedale nel corso di questi secoli non si basò solo sull'apporto dei conversi. Agli inizi del 200, nei pressi degli edifici occupati dall'ospizio, era sorta una casa umiliata, detta Domus de Parazzo o di Marina Rabia. Essa confinava verso nord direttamente con l'ospedale stesso. La fondatrice, imparentata con una delle famiglie monzesi più importanti, aveva dato inizio alla Domus, ingrandendo successivamente la proprietà con acquisti di terreno effettuati tra il 1204 ed il 1218. Casa non solamente femminile, al contrario di quanto affermato dal Frisi, ma comune, come si può desumere da un catalogo del 1298 e da alcuni documenti degli inizi del XIV secolo, si ridusse però nel corso della prima metà dello stesso secolo alla sola presenza di suore. Con ogni probabilità, esse sono le converse menzionate nel 1230 in qualità di elettrici per la nomina del ministro Guglielmo Seratonus e poi a partire dal 1308 per tutto il secolo, sia quali testimoni per l'elezione dei ministri, su cui però al contrario dei conversi non esprimono più indicazioni di sorta, sia quali destinatarie di alcune norme degli statuti imposti dai canonici dell'ospedale. Esse sono individuate nei documenti con denominazioni diverse, Sorores 1308, Domine Seu Converse 1335, Domine Umiliate 1340, Religiose Mulieres Sorores 1351. Solo in due casi è possibile conoscere i loro nomi. Nella visita effettuata dai canonici all'ospedale nel 1319 sono sette, indicate col solo nome proprio. In quella del 1351 l'elenco ammonta ad otto componenti, di cui viene esplicitato anche il cognome. La funzione di queste suore è rilevabile dalle norme che vengono riproposte durante le visite dei canonici di San Giovanni all'ospedale. Esse dovevano provvedere alla lavatura dei panni e alla tessitura di sei paia di lenzuola ogni anno, di cui almeno due per gli ammalati. Vivevano separate dai conversi e le visite ribadiscono accuratamente il fatto che nessuna di esse debba entrare nel recinto dell'ospedale, nemmeno per rifare i letti, salvo indicazione contraria del ministro. Che nessuna debba uscire sola, anzi nel 1340 si stabilì che dovessero uscire in tre, di cui almeno una anziana. Che al colloquio con eventuali visitatori siano sempre accompagnate e che, solo se richiesta, una di esse avrebbe dovuto occuparsi dei malati. Adesso il ministro dell'ospedale doveva provvedere il cibo e le bevande per i pasti che consumavano in un proprio refettorio. In particolare era tenuto a fornire carne due o tre volte la settimana. Le visite effettuate dai canonici e gli statuti imposti all'ospedale si rivelano fonti privilegiate per documentare la vita interna di questa istituzione caritativa. Nel 1319 il canonico Graziano de Arona, su delega dell'arciprete Lombardo della Torre, visitò l'ospedale di San Gerardo e dettò i primi statuti di cui siamo a conoscenza. Attraverso l'imposizione fatta ai conversi di vestire un nuovo abito, precepit quod omnes fratres professi et conversi dicti hospitalis, capuzium deponent, et portent scapularem suum in dorso, et infullam seus cuffulam de lana in capite. Di uscire dal recinto dell'ospedale solo su permesso del ministro, del pasto in comune in refettorio, il delegato dell'arciprete volle certamente individuare o ribadire elementi di una regola che costringesse i fratres conversi ad una vita comune consapevole ed obbediente, tale da creare la coscienza di appartenere a un gruppo ben definito, le cui specifiche funzioni e la cui vocazione fossero individuabili anche per il comportamento e per l'abito. Graziano prescrisse in seguito che venissero riparati i muri e i tetti dell'ospedale e che la lavanderia, quella dove operavano le suore umiliate, fosse ristrutturata in tempi brevi. Precise le indicazioni che riguardano gli ammalati. A costoro non dovevano mancare lenzuole coperte per i loro giacigli, mentre la dieta prevedeva che ciascuno si dovesse assegnare quartarium unum vini et dimidium in die, et plus et minus secundum condizionem status infirmitatis sue. Veniva inoltre raccomandato il rapporto diretto coi pazienti. Il ministro doveva avvicinarsi quotidianamente al loro letto per informarsi sulle necessità di ciascuno ed esaudirle. Vediamo così messa in atto una forma di rapporto diretto tra paziente e istituzione ospedaliera che ancora oggi è considerata fondamentale in una corretta prassi terapeutica. Scarse sono le indicazioni sulle cognizioni mediche e sulle cure attuate. Sappiamo soltanto che l'ospedale era dotato di due medici, identificati in questo modo: medicum de physica pro infirmis et unum allium medicum de plagis. Il 29 agosto 1340 fu ancora Graziano de Arona a condurre una nuova visita all'ospedale, confermando le indicazioni della precedente e introducendo alcune novità che caratterizzarono in senso più religioso l'istituzione gerardiana. L'ospedale risultava dotato di un oratorio dedicato al fondatore. Graziano raccomandò di reperire un custode che vigilasse l'edificio giorno e notte. Stabilì inoltre che un cappellano vi celebrasse la messa almeno due volte la settimana e a tale proposito specificò che i paramenti sacerdotali e gli ornamenti dell'altare dovevano essere doppi per consentirne un adeguato ricambio. I conversi avrebbero dovuto procurarsi entro la festa di San Martino un messale «bonum et sufficientem». Essi avrebbero recitato quotidianamente, regolarmente, le ore del giorno, a partire dal mattutino, e sarebbero stati esentati da tale obbligo solo se impegnati in altre attività necessarie alla vita dell'ospedale. La preghiera doveva essere indirizzata per la salute degli ammalati. Ai conversi era infine richiesta la confessione almeno due volte all'anno. Simile alle precedenti norme da seguire, le norme da seguire nella vita quotidiana. Ma ad esse si aggiungono l'imposizione di evitare bettole e taverne, di osservare il silenzio durante i pasti consumati in refettorio, di vestire indumenti uguali nella qualità della stoffa e per colore, unica eccezione. Al ministro fu consentito di utilizzare una stoffa di qualità superiore. Lo stato degli edifici dell'ospedale non doveva certo essere soddisfacente se il canonico incaricato della visita nuovamente ribadì la necessità di riparare gli edifici più carenti, ed in particolare venne raccomandata la costante manutenzione dell'oratorio, del portico, dei solai e delle case. Infine fu stabilito che i beni dell'ospedale venissero amministrati secondo le indicazioni dell'intero capitolo dei conversi. A tali beni erano da aggiungere quelli acquisiti con la questua, segno che l'ospedale era sostenuto anche dalla beneficenza privata. Questa visita mette in luce la forte preoccupazione dei canonici della Chiesa Monzese che nell'ospedale i conversi e le suore seguano una vita religiosa caratterizzata da impegni e norme precise. Possiamo forse considerarlo il segnale di una crisi che stava attraversando l'ormai secolare istituzione caritativa? La creazione di due altri ospedali, quello di San Bernardo ad opera degli umiliati del Terzo Ordine e quello di Santa Marta ad opera dei disciplini, proprio in questo periodo, sembrerebbe avvalorare tale ipotesi. Occorre però considerare che il precario stato di salute cui andava soggetta la popolazione delle città e dei borghi medievali, per l'insorgere di epidemie e pestilenze, per la scarsa igiene che contraddistingueva le case, per la miseria e l'instabile equilibrio alimentare, per l'insalubrità ambientale degli insediamenti umani, fattori cui la stessa Monza non era certo esente, rendeva assolutamente insostituibile l'opera degli ospedali, che infatti sul territorio europeo, ed almeno all'interno delle città, si moltiplicarono nel corso del XIV secolo, quando il continente fu devastato da numerose pestilenze. La funzione degli ospedali, d'altro canto, non si esauriva con l'assistenza agli ammalati. In una società dove la povertà risultava essere stato endemico per la maggioranza delle persone, l'assistenza che queste istituzioni potevano offrire agli orfani, ai vecchi e ai più poveri era un'assistenza fondamentale, un modo concreto di rispondere ai bisogni della collettività, che altrimenti sarebbero rimasti senza risposte. Lo stesso ospedale di San Gerardo assolveva queste necessità. Accanto all'assistenza ai malati, voluta dal fondatore più volte documentata, si può notare che l'esistenza di una nutrice fa presupporre un'attività di accoglienza per bambini, presumibilmente orfani o abbandonati. Questa ricerca sui primi secoli di vita dell'ospedale di San Gerardo in Monza consente dunque di giungere a qualche iniziale, ma ugualmente significativa conclusione. Nei secoli XIII e XIV l'ospedale è certamente un'istituzione importante per la vita del borgo ed infatti in questo periodo sia il comune che la chiesa di San Giovanni Battista, sotto il cui patronato l'ospedale era sorto, non intendono consentire deroghe all'autorità che loro compete sull'ospedale stesso. L'ospedale inoltre si presenta come luogo di incontro e di convergenza di esperienze religiose diverse. Accanto a quella voluta dal fondatore si affianca quella delle umiliate, la Domus di Marina Rabia, segno che l'evangelico comandamento dell'amore al prossimo si può attuare attraverso forme differenti e che queste possono trovare infine i tempi e i modi di una fruttuosa convivenza. luogo di cura per le malattie del corpo, l'ospedale di San Gerardo sembra dilatare la propria opera oltre le mere necessità fisiche dei suoi assistiti. Vorrei infatti ricordare ancora una volta la norma per cui il ministro deve recarsi ogni giorno al capezzale dei malati per informarsi sulle necessità di ognuno, dove implicitamente si sottolinea che la cura del malato non può che attuarsi dentro un rapporto di fiducia vivo e quotidiano. Ho il suggerimento che nelle pratiche di pietà personale e nell'obbligo vincolante della preghiera i conversi si ricordino degli infermi, segno che l'attenzione al più debole e bisognoso scopre la sua più completa ragione di essere solo se radicata in una coscienza evangelica. Luogo di assistenza, luogo di incontro tra esperienze religiose, luogo di preghiera e di speranze. Dunque l'ospedale fondato da Gerardo Tintore nei suoi due primi secoli di vita corrispose, credo in modo consono, alla generosa e coraggiosa intuizione che aveva spinto uno sconosciuto artigiano monzese sul finire del XII secolo a dare tutti i suoi averi ed impegnare la sua esistenza a favore dei poveri del suo tempo, poveri nella più ampia accezione riconosciuta a questo termine.